Ma buongiorno e bentornati ad una nuova puntata di Buongiorno Vivieco. Io sono Michelle, se non si fosse capito dalla voce perché sono un po' raffreddata. Con me in studio abbiamo Massi, al solito, e il nostro caro regista Davis. Buongiorno ragazzi.
Beh, allora, buongiorno anche da parte mia, buongiorno Davis. Allora, io posso testimoniare che Michelle, quindi nonostante la voce...
sì.
E oggi di cosa parliamo, Michelle? Oggi si parte, come al solito, noi portiamo i lavoratori al weekend, perché quando sentono buongiorno Vivieco, perché oramai la settimana lavorativa è oramai volge al termine, e oggi di che cosa andremo a parlare?
Oggi parliamo di un argomento a me molto caro in questi ultimi periodi, parliamo di case. Case, industria immobiliare, lo facciamo come sempre in un'ottica ecosostenibile. Insieme con noi sarà in call ovviamente il dottor Ieri Cecere, che è il CEO della Cecere Management, nonché editore di un magazine, quindi poi approfondiremo con lui tutti questi aspetti, ma direi che questo è arrivato il momento della nostra sigla, no?
Benissimo, sigla, a tra poco. Eccoci qua, bentornati dopo questa breve introduzione a Buongiorno Vivieco. Allora, come diciamo in apertura, oggi parleremo di abitazione, che sia sulle palafitte, che sia una villa, che sia un attico. Sappiamo tutti quanti quanto sia importante trovare la propria casa dei propri sogni, Michelle. Quindi tu ne sai qualcosa perché in questi giorni sei all'opera nella ricerca.
Sì, sono un paio di mesi che sono alla ricerca, sì. Ancora la casa ideale non esiste, penso che me la debbano costruire perché la casa ideale non esiste al momento.
Però per la tua ricerca potresti magari valutare alcuni concetti importantissimi in ambito di sostenibilità, e per aiutarti oggi affronteremo questa tematica con un ospite di eccezione. Come anticipavi in apertura, è venuto a trovarci, che salutiamo, il CEO di Cecere, sulla pronuncia io mi sbaglio sempre, di Cecere Management, chiedo scusa, che andiamo subito a salutare. Buongiorno dottore Ari.
Buongiorno a voi e grazie dell'invito.
Allora, io come prima domanda per rompere il ghiaccio vorrei proprio chiederle chi è Ari Cecere?
Sono un giovane imprenditore, ho 29 anni, ho cominciato forse troppo presto questa attività e mi occupo di sviluppo immobiliare. In pratica noi acquistiamo edifici fatiscenti, obsoleti, li demoliamo, li ricostruiamo e poi tutto, diciamo, ci occupiamo della commercializzazione degli stessi.
Ah, caspita, quindi potrebbe fare al caso mio, eh. Ok, quindi abbiamo detto che 29 anni, ragazzo molto giovane, ha iniziato un'attività imprenditoriale. Quindi come nasce la Cecere Management? Qual è stata l'idea, il progetto che ti ha fatto dire ok, voglio diventare un imprenditore, voglio costruire qualcosa di mio?
Sì, come dicevo prima, ho cominciato davvero molto presto perché avevo appena 18 anni, era nel pieno della crisi del settore immobiliare. Era appena arrivato il governo Monti e introdusse la possibilità di costituire queste società a responsabilità limitata semplificata, quindi con poco capitale sociale iniziale, all'epoca era addirittura di un euro, e quindi questo mi invogliò a costituire la mia prima società, che oggi è la nostra holding di riferimento. L'idea era quella di realizzare bellezza, benessere, ma non solo per chi ci andasse ad abitare in questi stessi edifici, ma anche per la comunità, diversamente dal modello di costruttore tradizionale che purtroppo ci ha accompagnato dagli anni del dopoguerra fino ad oggi, quindi che si realizzava veramente al solo fine speculativo, danneggiando i nostri territori, danneggiando i nostri centri urbani. Basti pensare, molti di voi passeggiando nelle nostre città guardiamo questi palazzi antichi del 500, 600, 700 che rappresentano la vera architettura italiana che è riconosciuta in tutto il mondo, e poi i palazzi che paradossalmente sono sono stati realizzati dopo, a partire dal dopoguerra, che deturpano il nostro ambiente ed inquinano anche, perché sono dei veri inquinatori dei nostri territori. Oggi noi rappresentiamo comunque una realtà di 100 persone tra dipendenti diretti e indiretti, rispetto al 2017 dove avevamo 1/2 dipendenti, quindi abbiamo avuto una crescita molto, molto veloce negli ultimi anni.
Direi quasi esponenziale.
Beh, complimenti allora. Parlavamo di valori, quindi quali sono i valori di questa realtà così attenta al benessere responsabile e in che modo vengono messi in pratica quotidianamente?
Sì, in Italia purtroppo vige l'idea che le imprese danneggiano l'ambiente, per i comuni cittadini sono quasi dei nemici da contrastare. In parte è giustificabile questo per quello che dicevo prima, soprattutto nel settore immobiliare. Anni 70-80 si è fatto di tutto e di più a discapito dell'ambiente e del territorio. Noi, pur avendo un'organizzazione prettamente managerializzata, ci comportiamo, cioè l'idea mia è come se fossimo davvero una famiglia, dove ogni persona che è all'interno della nostra azienda deve essere valorizzata. Facciamo costantemente corsi di formazione e per la sicurezza dei lavoratori. Il nostro settore è ad elevato rischio per i lavoratori e tutti devono sentirsi all'interno di una famiglia, anche perché l'idea mia è che il miglior spot sono gli stessi dipendenti. Alle volte investiamo budget esosi in pubblicità, in comunicazione, ma alla fine la vera comunicazione, la vera pubblicità la fanno gli dipendenti stessi, chi ci lavora all'interno dell'azienda. Verso l'esterno, in termini valoriali invece, il nostro settore anche qui è molto atipico. In pratica, quando noi arriviamo in un centro urbano e in questo caso abbattiamo e ricostruiamo un edificio, comunque creiamo inevitabilmente disagi per i vicini. Quindi il modus operandi che ho cercato di portare avanti è quello di sentirci degli ospiti in questi centri. Cioè, quando noi arriviamo dobbiamo cercare di creare meno disagi possibile, meno rumori possibile, la viabilità, cercare di far scorrere il traffico in maniera regolare. Ovviamente un po' di disagi ci saranno sempre nei corsi di un cantiere, però dobbiamo veramente sentirci come degli ospiti invitati e lasciare sempre il territorio meglio di come l'abbiamo trovato. Anche qui mi piace precisare che noi, quando si pensa alla cementificazione, è sempre una parola molto brutta, diciamo un'accezione molto negativa, però noi interveniamo su edifici già realizzati, quindi andiamo a costruire dove c'era già del costruito e andiamo a fare una sostituzione urbana, quindi togliere un edificio che magari inquina, che danneggia il territorio, anche brutto dal punto di vista estetico, e sostituiamo con edifici delle green building, quindi edifici che impattano poco sull'ambiente, non solo, riescono anche a contrastare l'inquinamento urbano con delle tecnologie che magari dopo ci avrò modo esporrò.
Ok, giusto così per dare una geolocalizzazione ai vostri interventi, lavorate su tutta Italia, lavorate in parte d'Italia, lavorate dove?
Sì, ad oggi lavoriamo su tutto il territorio italiano, in particolar modo nell'area di Napoli Nord, nel centro Italia, diciamo sotto Roma, tra Roma e Napoli, e poi adesso stiamo avviando dei cantieri su Bergamo e ci stiamo anche avvicinando a Milano. Quindi siamo un'azienda di sviluppo immobiliare, anche qui atipica, che diciamo che si muove un po' su tutto il territorio nazionale.
Beh, a me toccano sempre i racconti degli imprenditori, perché in tutte queste parole abbiamo toccato varie tematiche. Allora, la più importante, ecco, che mi piace portare all'attenzione degli ascoltatori, riguarda appunto quella dei dipendenti. Sì. Signor Iari parlava di una famiglia e di un atteggiamento nei confronti dei dipendenti, e anche nell'ottica appunto della sostenibilità questo aspetto è davvero importantissimo. Tra l'altro poi è bello scoprire come nel demolire, ricostruire, si possa appunto creare qualcosa che fa bene all'ambiente e alle persone, quindi vedere in una nuova ottica le costruzioni, in un'ottica più sostenibile, non tanto appunto solo per gli impegni che abbiamo nei confronti dell'Europa, ma soprattutto perché vogliamo avere delle aree appunto migliori. E dalle parole appunto del dottor Iari capivamo che questo è possibile, anzi poi saremo curiosi di capire come si possa trasformare un edificio in un edificio interamente sostenibile.
Sì, ecco, ma io prima di entrare nel merito dell'attività lavorativa volevo fare una domanda personale al dottor Cecere. Allora, io ho fatto un po' di, come dire, un po' di indagini, un po' di ricerca, e abbiamo scoperto che lei è stato indicato da Forbes America come uno dei 30 giovanissimi più promettenti d'Europa in grado di guidare un cambiamento nel ramo della green economy. Allora, innanzitutto complimenti, perché non è una cosa da tutti arrivare a raggiungere un traguardo di questo genere. La mia domanda è, oltre al fatto di aver suscitato, immagino, una soddisfazione che non ha eguali, cosa le ha permesso di ottenere questa nomination?
Non è semplice rispondere. Probabilmente c'è da fare una precisazione. Oggi, ma ancora di più prima, le imprese di costruzione erano dirette dai tecnici, quindi l'architetto di turno, il geometra di turno, l'ingegnere di turno o magari chiunque avesse delle competenze specifiche in ambito cantieristico. Non tutti hanno, o poche persone hanno, una visione di azienda di costruzione come un'azienda di produzione a tutti gli effetti, e come un'azienda di produzione a tutti gli effetti necessita di non solo della funzione cantieristica e quindi di produzione, che è importantissima, ma anche della funzione, per dire, marketing, che oggi è assente nel settore immobiliare, organizzazione, di avere un'organizzazione aziendale, anche quello, si fanno degli studi, ci sono degli studi specifici per l'organizzazione aziendale che diventa fondamentale, la finanza, il controllo, la comunicazione, purtroppo tutte funzioni che il mercato immobiliare, il mercato dello sviluppo immobiliare diciamo tralascia, perché si pensa che all'interno un'azienda che opera in questo settore debba avere come unica competenza quella del cantiere, ma è impensabile. Faccio un esempio molto banale: la Apple, una delle aziende più blasonate del mondo, sì. Se pensassimo che a dirigere l'azienda, la Apple, ci fosse, per dire, la persona esperta di assemblaggio dell'iPhone, o per dire la persona esperta di elettronica, di microelettronica all'interno dei dispositivi, diciamo, ci risulterebbe molto difficile da credere. Invece ci sono persone che hanno una visione manageriale a 360 gradi. Probabilmente questa mia visione che ho portato all'interno di un settore molto obsoleto e molto saturo mi ha premiato, e poi sicuramente anche la mia giovane età. All'epoca credo avevo 24 anni, 23 anni, non ricordo bene, era il sì, 24 anni, quindi probabilmente queste due innovazioni che ho portato mi hanno permesso di raggiungere questo traguardo.
Beh, complimenti, rinnovo appunto i complimenti. Grazie. Perché parliamo con una persona che, ricordo i nostri ascoltatori, ha meno di 30 anni, quindi sembra di sentire persone con un'esperienza lavorativa lunghissima, invece appunto non è così. Tra l'altro poi citava dottor Ieri che è partito in tenera età, cioè di 18 anni. Ecco, io mi chiedevo una cosa però, indubbiamente quando si vedono queste esperienze, questi esempi di vita di successo, io mi chiedo sempre se ci sia stato un esempio prima, nel senso che se uno abbia vissuto in famiglia magari alcuni aspetti, alcune tematiche per cui appunto gli è andato modo di scaturire poi tutta questa genialità dal punto di vista imprenditoriale. Ecco, quindi la mia domanda è una curiosità, Iari. Lei ha vissuto magari in famiglia qualche esperienza appunto che poi le ha dato modo di maturare, ecco, queste ideologie?
Diciamo che mio padre faceva la professione, un dottore commercialista, però si occupava, alle volte ha fatto degli investimenti immobiliari, però sotto il punto di vista prettamente finanziario, quindi probabilmente questo mi ha permesso di vedere un po' più da vicino il settore immobiliare, che comunque mi affascinava. E poi sicuramente, l'ho detto prima, sono nato nel periodo dell'espansione del mercato immobiliare. Se i primi anni 2000 veramente nelle nostre città si vedevano gru dappertutto, nuovi edifici dappertutto, e a me piaceva, sono sempre stato un grande osservatore, quindi questa cosa mi affascinava, osservavo, cercavo di immedesimarmi, anche se ero piccolino, negli architetti o piuttosto negli imprenditori che stavano realizzando quegli edifici, cercavo di portare delle migliorie immaginarie a questi interventi, quindi questo mi ha permesso probabilmente di entrare così presto in questo settore.
Ecco, porto a rilievo un'altra cosa, ecco, se questo è il risultato che l'ambiente può dare all'educazione di una persona, pensiamo cosa possiamo fare dal punto di vista appunto delle ideologie green e della sostenibilità oggi per le persone di domani. E su questa riflessione vi lascio con un piccolo stacco musicale. Bentornati in diretta dagli studi di Radio Vivieco. Allora, siamo a Buongiorno Vivieco e stavamo appunto commentando come l'ambiente può addirittura, Michele, educare i giovani, educare trasformandoli appunto in imprenditori di successo. Perché stiamo raccontando la storia del dottor Iari Cecere, CEO appunto dell'omonima realtà che è in ambito edile. E quando parliamo di edile sappiamo tutti che a Buongiorno Vivieco parliamo di edilizia sostenibile. Quindi entriamo nel merito di quali caratteristiche deve avere un progetto sostenibile, parlandone proprio con il nostro ospite. Dottor Diaco, la domanda è proprio questa: quali caratteristiche deve avere un progetto sostenibile appunto in ambito edile?
Sì, una precisazione che a me piace fare sempre è che quando pensiamo alla parola inquinamento subito ci viene in mente il settore delle automobili, le marmitte, lo smog che queste producono all'interno delle nostre città, o magari l'industria, le canne fumarie che emanano questo fumo in atmosfera. Non tutti sanno che il settore immobiliare e tutto il nostro patrimonio immobiliare è responsabile di circa quasi il 40% delle emissioni di CO2 globali. Capiamo che oggi il problema del futuro è proprio appunto l'innalzamento delle emissioni di CO2, proprio perché questo particolare gas è responsabile dell'innalzamento delle temperature, perché trattiene il calore prodotto dalla nostra terra e quindi lo lascia in atmosfera e quindi diciamo comporta come conseguenza l'innalzamento delle temperature. Per di più i nostri edifici sono altamente inquinanti per quanto riguarda la risorsa idrica, quindi inquinano notevolmente le nostre acque e sprecano anche l'acqua prodotta, per dire l'acqua piovana. L'obiettivo quale deve essere per rendere un edificio green e che realmente rispetti l'ambiente e le persone? È quello sicuramente di far consumare meno gli edifici, appunto con un involucro altamente isolato che quindi riesca a non far disperdere l'energia prodotta. Anche qui vorrei fare una piccola precisazione. Si sta parlando nell'ultimo anno in particolar modo del famoso cappotto che viene messo sugli edifici, questo polistirolo che viene messo sugli edifici. Non tutti sanno che prima di tutto è un componente plastico, quindi ha una parte inquinante al suo interno. Per di più ha un potere di isolamento solo nei confronti del freddo, nei confronti del caldo è quasi inesistente. Quindi questo cosa comporta? Che noi ci stiamo difendendo dal freddo, che oggi diciamo giornate di vero freddo ormai non se ne vedono più, ma il vero problema sarà sempre di più il caldo, anche a causa dell'innalzamento delle temperature e delle emissioni di CO2. Quindi anche lì la soluzione sarebbe quella di utilizzare prodotti naturali. Noi stiamo testando nell'ultimo periodo la canapa, che è un prodotto che si rigenera frequentemente in natura. Inoltre è importante realizzare edifici non gas, questa è un'altra battaglia che stiamo portando avanti, quella di non portare più il gas agli edifici, i famosi tubi gialli che vediamo sulle facciate, perché il gas appunto è una fonte di energia fossile, quindi produce emissioni di CO2, ma utilizzare fonti di energia rinnovabili, in particolar modo gli impianti fotovoltaici, gli impianti solari, per la produzione dell'energia. Per di più noi ci affanniamo come territorio, come nazione, ci affanniamo ad acquistare energia all'estero quando abbiamo a disposizione tutte le coperture dei nostri edifici per la produzione dell'energia solare, che è un'energia green che potremmo produrre in casa. Noi nel nostro piccolo, quando realizziamo un edificio, installiamo più pannelli fotovoltaici rispetto al fabbisogno dell'energia, in modo tale che quella in surplus viene venduta alla comunità, in modo tale da rendere i nostri edifici dei piccoli produttori di energia pulita. Ed infine, ne ho accennato prima, la gestione dell'acqua, della risorsa idrica, anche qui diventa molto fondamentale, molto importante affrontare questo tema, perché gli edifici possono disporre, noi lo facciamo, di recupero dell'acqua piovana, cioè noi l'acqua piovana la andiamo a recuperare per molteplici utilizzi, ad esempio l'irrigazione dei giardini condominiali o la pulizia dei giardini, delle parti condominiali o magari gli scarichi dei WC, anche perché ci sono molteplici utilizzi dove non è necessario l'impiego di acqua potabile e lì potremmo andare a utilizzare l'acqua piovana.
Sei rimasta a bocca aperta, sì. Anch'io. Sì. Effettivamente abbiamo toccato tantissimi punti che dimostrano come un'edilizia consapevole può portare tantissimi benefici sia all'ambiente ma soprattutto anche a non consumare le risorse del pianeta. Abbiamo visto l'acqua piovana come appunto fonte per tante altre attività, quindi non per forza l'acqua potabile. Abbiamo visto come, e qua si potrebbe parlare per ore, si possano dotare gli edifici nuovi di strutture per reperire l'energia solare e quindi magari evitare di ricorrere a altre tipologie di energie. Quindi è importantissimo anche da questo punto di vista fare cosa, Michel? Trasmettere queste informazioni. E proprio per questo sappiamo che il nostro ospite è impegnato in altro, Michelle.
Beh, certo, innanzitutto, vabbè, ovviamente possiamo dire che questa attività, cioè questi immobili comunque che vengono portati alla luce da questa realtà, si possono definire green building, ovviamente. Quindi, tornando al concetto di green building e collegandomi al tuo spunto per la prossima domanda, per raggiungere i famosi 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile previsti dall'agenda del 2030, in che modo Yari Cecere, o meglio la Cecere Management, divulga le informazioni sull'economia green, sull'immobiliare sostenibile?
Edilizia sostenibile.
E immobiliare.
Anche qui ci sarebbe un mondo da raccontare, anche perché mi piace partire sempre dal passato. Se guardiamo le imprese che operano nel nostro settore, fino a qualche anno fa comunicazione vera e propria, divulgazione, non se ne faceva. Il massimo della comunicazione per un'impresa edile era mettere un cartellone fuori ad un cantiere, fatto anche in malo modo sotto l'aspetto di vista grafico, e quindi diciamo non c'era assenza proprio di comunicazione con il mercato, assenza di divulgazione. Per di più il nostro prodotto, la casa, ha determinate caratteristiche che magari il cliente, se non gliele sai spiegare, lui non le vedrà mai, perché non si vedono, cioè, quindi sono intrinseche all'interno del prodotto. E quindi tante aziende magari che hanno anche belle idee dietro i progetti, ma che poi non sanno raccontarle, non sanno divulgarle, questo valore un po' si perde durante tutta la filiera di produzione. Quindi per questo abbiamo deciso, e ormai è più di un anno, penso sono quasi 2 anni, abbiamo deciso di realizzare un nostro magazine. Un magazine che appunto cerca di dare una voce narrante alla nostra azienda e cerca soprattutto di raccontare le idee che ci sono dietro i nostri progetti, cioè non comunicare i nostri progetti, ma le idee di fondo che ci sono dietro i nostri progetti e che riguardano anche un po' l'aspetto immobiliare sotto il punto di vista green, ma a 360 gradi. Quindi noi cerchiamo di raccontare un'architettura sostenibile, cosa si può fare attraverso gli edifici e quanto questi siano responsabili. Appunto ne abbiamo parlato brevemente oggi, ma ci sarebbe anche qui un mondo da approfondire, e quindi attraverso questo magazine cerchiamo di raccontare, di divulgare come il settore immobiliare possa incidere in maniera determinante nella transizione energetica che tanto si parla. E quindi l'abbiamo fatto attraverso la realizzazione di questo magazine che un po' ci accompagna, diciamo che nell'ultimo anno, negli ultimi 2 anni sono spesso la fortuna di essere spesso invitato in eventi un po' dappertutto sul territorio nazionale, e quindi durante gli eventi noi portiamo sempre il nostro magazine per cercare di presentarci, di presentare la nostra azienda, la nostra realtà, ma soprattutto le nostre idee. Altrimenti la sostenibilità, si parla tanto di sostenibilità, ma non raccontare le idee, cosa c'è dietro la sostenibilità e cosa c'è dietro i progetti, è un po' come subire la sostenibilità, perché è inevitabile che comunque questo comporta dei costi più alti che si ripercuotono sul mercato. Se il mercato non capisce l'importanza di acquistare un determinato prodotto rispetto ad un altro, alla fine è una sostenibilità che la stiamo solo subendo.
Ecco, vogliamo dare magari a chi ci sta ascoltando qualche riferimento su questo magazine, non so, il nome, come, dove si può trovare, che periodicità ha?
Sì, allora il nostro è un magazine trimestrale, diciamo si può acquistare in copia cartacea sul sito nunciaremagazine.it, ma noi comunque lo distribuiamo in maniera gratuita, quindi è possibile andarlo a prendere in uno dei tanti punti sul territorio nazionale, alberghi, centri di architettura, studi medici, dove diciamo viene tra virgolette distribuito, viene appoggiato lì, oppure è possibile leggerlo gratuitamente in copia digitale, basta scaricarlo sul nostro sito.
Quindi a me viene da dire una cosa, nel senso, siamo tartassati da informazioni un po' da varie fonti, più delle volte magari sono notizie fake, appunto date da persone che non sono esperte nell'ambito in cui appunto le stanno dando. In questo caso mi fa piacere parlare di questo magazine perché avrete modo di leggere di edilizia sostenibile da persone che hanno competenze, quindi andrete a scoprire tanti aspetti che magari non conoscevamo, tipo mi viene in mente appunto, e riprendo, il polistirolo che viene utilizzato per isolare, che appunto queste caratteristiche che riparano dal freddo ma non dal caldo, ecco. Quindi è importantissimo e soprattutto interessante appunto la nascita di questo magazine. Ma noi, Michelle, come al solito siamo curiosi e siamo orientati al futuro.
Sì, vabbè, come sempre l'ultima domanda, che è quella di Rito, perché io sono quella più cattiva e devo segnare il tempo, è la mia. Quindi, ovviamente, Yari, come tutti i nostri ospiti, non fa eccezione e la domanda gliela facciamo. Cosa succederà per Cecere Management e Nunziare Magazine nel prossimo futuro?
A me un po' mette ansia pensare al futuro, perché la mia mente viaggia tanto, quindi tendo sempre a programmare. E, diciamo, uno dei miei obiettivi e dei nostri obiettivi aziendali è quello sicuramente di portare la nostra azienda, il nostro prodotto Nunziare e anche il nostro magazine, Nunziare Magazine, al di fuori del territorio nazionale, quindi arrivare nelle principali città europee e anche americane. Questo è uno dei miei sogni. E poi mi piacerebbe anche, questo è un sogno magari un po' più prossimo, che mi piacerebbe entrare anche nel settore ricettivo in modo tale da realizzare strutture per soggiorni brevi e dare la possibilità agli ospiti di, come dire, di avere percezione, di toccare con mano i nostri prodotti, i nostri complessi immobiliari. Quindi questi sono due dei nostri obiettivi.
Direi grandi obiettivi.
Complimenti nuovamente, rinnovo i complimenti, ma soprattutto me lo auguro visto quello che andate a costruire.
Glielo auguri, vorrei dire.
Grazie.
Me lo auguro perché mi sento coinvolto dal punto di vista ambientale. Dice, vedi che io ho un animo nobile, quindi...
Bravo, bravo. Bene, noi come sempre siamo giunti al termine della nostra puntata, oggi è volata più del solito, ringraziamo il nostro ospite di essere stato con noi e chissà che magari non possa tornare a trovarci con qualche altra novità.
Grazie a voi e buona giornata.
Grazie e ringrazio anch'io e per i nostri ascoltatori rimando a settimana prossima con l'appuntamento solito. Buona giornata.